Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Lupi, rewilding, uomini e bestiame, riflessioni per riavvicinare l'uomo alla natura. Ecco, questo è il libro che voglio presentare oggi e lo faccio con l'autore stesso. Cristiano Fant, operatore esperto in etologia relazionale, operatore di zoantropologia didattica e responsabile LEAL della fauna selvatica. Ciao Cristiano, è un piacere averti in questo mio spazio editoriale.
Buongiorno, è un piacere per me essere qui.
Come dicevamo, appunto, hai scritto questo libro. Che cosa ti ha spinto a scriverlo?
Ma mi ha spinto a scriverlo guardarmi attorno e vedere quello che stava accadendo. Cioè, nella mia provincia, la provincia di Belluno, il lupo è arrivato alla fine del 2015, inizio del 2016. E ho potuto constatare come la situazione e il cosiddetto problema lupo sia stato gestito fondamentalmente da alcuni politici arrivisti che hanno colto l'occasione per raccogliere voti e dai mass media che per lo più non sapevano quello che scrivevano. Per cui a un certo punto ho deciso che questa specie, che già conoscevo, di cui ero consapevole dell'importanza, andava in qualche modo protetta chiarendone la posizione. Per cui ho deciso di scrivere un libro che parla solo di lupi e di uomini e bestiame, che sono i tre temi a cui gira attorno tutto quanto il sistema, ma anche di rewilding, che è il processo di rinselvatichimento del territorio. Perché parlare di lupi e uomini e bestiame senza parlare di rewilding, cioè di rinselvatichimento del territorio, è un po' venir meno, perché se non capiamo il mondo in cui il lupo vive non riusciamo a capire neanche la specie stessa.
Perché il lupo fa così paura?
Oddio, il lupo fa paura perché ci hanno educati ad avere paura fin dai tempi più oscuri, quando la Chiesa ha cominciato a prendere come esempio di demonio alcune specie, tra cui anche il lupo, proseguendo poi per una lotta creata dal fatto, ad esempio, che nelle grandi civiltà dove c'erano i nobili, i re, la caccia al cervo, che era una cosa molto, come dire, importante, il lupo veniva scacciato perché cacciava anche lui cervi, quindi era diventato un competitore. Poi con i primi allevamenti ovviamente ci si è accorti che il lupo era un problema, perché gli animali che diventavano stanziali, quindi recintati dall'uomo in maniera molto semplice, venivano predati. Per cui il lupo è sempre stato un po' un competitore con l'uomo, e in tempi antichi l'uccisione del lupo poteva anche essere accettata non avendo altri strumenti a disposizione. Sulla base di questo odio per la specie sono stati creati miti, leggende, favole, di tutto, in cui il lupo passava sempre per quello cattivo. E la cosa è arrivata fino a noi, perché spesso la storia ce la trasciniamo dietro senza ascoltarla, senza cercare di capirla, senza guardarla da un altro punto di vista. E oggi abbiamo un predatore sul territorio che sembra debba mangiarsi tutti i bambini domani, quando in verità il vero problema che abbiamo in Italia, se vogliamo parlare di uno dei problemi, e ne parlo anche nel mio libro, è il randagismo dei cani, che fanno migliaia di morti e di feriti ogni anno in Italia a causa delle aggressioni che compiono, e che quasi tutti abbiamo in casa e dormono con noi sul letto e sul divano, mentre il lupo non è assolutamente pericoloso.
Com'è suddiviso il libro?
Il libro è suddiviso in più parti, che partono appunto dal concetto di rewilding, cioè questa presa di posizione verso la natura nella quale si acquistano porzioni di boschi o di foreste e le si lasciano in completo abbandono. Questo è detto molto semplicemente. Perché l'abbandono? Perché abbiamo scoperto che la natura si arrangia da sola a riequilibrarsi, a trovare un proprio sistema. Per cui se noi la lasciamo fare, lei riesce a risolvere i problemi che noi creiamo. Quindi il principio del rewilding, che sta prendendo piede in diverse parti d'Europa, peraltro, è quello di dire: acquistiamo una zona, la lasciamo in completo stato di abbandono, lasciamo che vada avanti per conto suo, e noi possiamo però trarne un vantaggio, perché noi dobbiamo sempre trarre un vantaggio da qualcosa, possiamo trarne un vantaggio guardandola con rispetto ed educando gli altri a fare altrettanto. Per cui creare figure che portino nei boschi la gente, come faccio anch'io dalle mie parti, e spieghi come ci si comporta, creare persone che insegnino a fare fotografia naturalistica nel giusto modo senza disturbare, creare una serie di strutture che girano intorno a queste aree lasciate in stato di abbandono, che possano fruttare qualcosa all'uomo, ma che allo stesso tempo educhino a comportarsi bene in mezzo alla natura. Questa è la prima parte, che prende alcuni capitoli. Poi vado a parlare del ritorno del lupo sul mio territorio in particolare, perché qui l'ho vissuto direttamente, ma più o meno è la storia che è accaduta ovunque. Cioè questo panico immotivato che è stato scatenato soprattutto dai mass media, e sottolineo molto le mancanze, che ci sono sempre, da parte degli enti preposti alla prevenzione, quindi gli enti che dovrebbero informare prima che l'evento accada. E nel caso del lupo, che sappiamo che dai primi anni 90 è in dispersione e sta rioccupando tutta l'Italia, bastava informare le varie categorie interessate e i cittadini del fatto che sarebbe tornato e che quindi dovevamo prendere delle precauzioni per difendere tutti i nostri animali da reddito e da compagnia. Nella terza parte vado a fare una disanima sul modo di detenere gli animali da reddito e domestici, che ovviamente con l'arrivo del predatore sul territorio diventa più problematico, nel senso che prima tendavamo a tenerli a casaccio, perché non solo gli animali da reddito, quindi vacche piuttosto che pecore, ma anche moltissimi cani che se vengono lasciati girare liberi, ed è un problema che abbiamo al nord, questo perché se a sud c'è il problema del randagismo, al nord abbiamo il problema del bagantismo dei cani, quindi cani di proprietà che la gente lascia liberi e che comunque quando si scontrano con il lupo trovano un competitore col quale non reggono il confronto quasi mai, perché il lupo è abituato alla lotta. Il cane
Certo.
no, quindi di norma il cane viene sbranato. Per cui vado a dare tutte quelle informazioni che servono per tenere correttamente gli animali, dedico un capitolo intero al cane maremmano, perché ovviamente questo è l'esempio classico di come si può gestire tutto il bestiame e tutte le greggi in territori dove il lupo vive, e vado a spiegare quali sono le varie cose da fare. Tra
Certo.
l'altro dedico un capitolo abbastanza lungo anche al cinghiale, che è il cibo preferito del lupo, secondo studi fatti in varie parti del mondo, e che merita attenzione perché è un animale sempre bistrattato, considerato nocivo, quando invece fa un'attività fondamentale per il territorio, con la sua attività di scavo, perché aiuta la pioggia a scendere sottoterra, ma anche nei momenti in cui non piove, comunque l'umidità dell'erba in superficie, grazie allo scavo, scende, quindi alimenta la terra e riporta alla luce semi e vermi, insetti vari, che poi servono come cibo per l'avifauna. Per cui è un
Se...
animale che fa un'attività fondamentale.
Allora, parlavi appunto della tua zona, ma in che zona sei e com'è la situazione della peste suina africana lì, visto che si è parlato di cinghiali?
Beh, qui da noi quel problema al momento non c'è. Io abito nell'Alto Veneto, per cui noi siamo nelle Prealpi bellunesi, quindi in zona di montagna, alta collina. Qui non abbiamo il problema della peste suina, anche perché non abbiamo grandi allevamenti. E nonostante ci sia una discreta presenza di cinghiali, il problema al momento non si è ancora posto.
Meno
Per cui
male,
la.
almeno lì.
Sì.
Speriamo appunto che resistiate. Ovviamente volevo un attimo ritornare al discorso che parli appunto come tenere le greggi. Ovviamente sappiamo che le greggi sono ad uso e consumo dell'essere umano, quindi speriamo che prima o poi questa abitudine con la relativa fine dei poveri animali al gregge finisca al più presto, perché comunque se
Certo.
non lo uccide il lupo, comunque lo uccidiamo, lo uccide l'uomo e ci guadagna anche, insomma.
E
Ecco.
dopo una grande sofferenza degli animali, peraltro.
Esatto. Alcuni passaggi del libro possono sembrare estremi o addirittura cinici. Perché hai voluto essere così duro? E che reazione hanno causato questi passaggi nei lettori?
Ma io credo che condire con le belle parole le cose serve di fatto a poco, per cui in certi punti sì, mi rendo conto di esserci andato abbastanza pesante, però credo anche che mettere la gente di fronte alle cose a volte in maniera dura possa aiutare di più, altrimenti si cerca sempre di trovare una scusante a quello che non facciamo, che facciamo male, per cui penso che a volte colpire possa aiutare, un po' come lo schiaffetto che ci dava il nonno quando eravamo piccoli, che ci educava fondamentalmente, e ne bastava uno in tutta la vita e eravamo a posto. Le reazioni al libro sono state tutte positive, devo dire, fino adesso, anche da parte di chi non era contento di avere il predatore sul territorio, l'ha letto o ha assistito alle mie conferenze e ha sostanzialmente cambiato idea rendendosi conto dell'importanza dell'animale.
Quindi che obiettivo ti sei posto scrivendo questo libro?
Ma l'obiettivo è quello di aumentare il più possibile, nel mio piccolo, l'informazione per creare una corretta convivenza con la specie sul territorio. Quindi la speranza è quella che gli allevatori capiscano come devono tenere i propri animali, anche perché è la legge che lo pretende, che le persone capiscano come ci si muove nei boschi, capiscano che il cane va portato in giro a guinzaglio, come prevede la normativa, e quindi che si riesca a convivere con una specie che è assolutamente fondamentale in qualunque territorio, e che ti aiuta sicuramente a dare all'ambiente un equilibrio adeguato.
L'equilibrio, quello che manca, manca a noi e ovviamente
Sì.
non riusciamo a riportarlo nella natura. Allora, parlavi di conferenze, c'è un sito oppure hai un profilo Facebook dove le persone possono vedere dove terrai le conferenze?
Sì, sul mio profilo Facebook riporto tutto il profilo a nome mio, Cristiano Fante, riporto ogni evento che faccio e su tutti i profili della LEAL, per la quale appunto sono responsabile della fauna selvatica, e anche sul sito riporto anche lì gli eventi che faccio in giro per l'Italia.
Ottimo, allora abbiamo parlato con Cristiano Fanta di Lupi, Rewilding, Uomini e Bestiame. Riflessioni per riavvicinare l'uomo alla natura. A and A di Marzia Carocci Edizioni. Grazie Cristiano per essere stato qui su Biblioveghit, la rubrica editoriale di Radio Veghit.
Grazie a voi di cuore.